grazie per essere intervenuti. Cerchiamo di mantenere i tempi di questo incontro e saltando ogni formalità, permettetemi, perché l'avvenimento è molto delicato, l'argomento. Do subito la parola al dottor Ugo Tacher, che sicuramente porterà il messaggio del commissario Tronca. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti, e infatti il primo saluto è quello che vi porto da parte del prefetto. Come avrete visto, c'è un po' di concitazione nella piazza del Campidoglio, quindi il prefetto è stato trattenuto, il commissario è stato trattenuto per altre ragioni, ma ci teneva appunto che vi portassi il suo saluto e la sua vicinanza in questo momento, e il ringraziamento per l'invito, al quale ovviamente mi unisco, oltre che nei saluti, e sono stato felice di essere delegato a venire qui tra di voi, perché ospitare in Campidoglio l'evento che ricorda Don Gioacchino Rey e celebrarlo con voi è sicuramente l'occasione per ricordare la figura di un religioso, di un uomo che ha avuto a Roma un ruolo molto importante, in particolare nella vita del quartiere del Quadraro. È un quartiere che ha visto proprio negli ultimi anni del conflitto, non solo dagli invasori nazisti ma anche dal movimento partigiano, configurarsi una sorta di rifugio sicuro per tutte le bande che operavano nel sud-est della capitale. Quindi c'era, come dire, un'attenzione particolare di chi cercava accoglienza e di chi quella accoglienza voleva contrastare. E questo fu proprio il motivo principale che fu posto alla base dell'operazione cosiddetta Balena, che aveva lo scopo, l'obiettivo di punire quella popolazione che in larghissima maggioranza aveva rifiutato la dittatura e soprattutto si opponeva all'invasione tedesca. E ricordare oggi il rastrellamento del Quadraro vuol dire rendere omaggio a quel tragico capitolo della storia d'Italia e di Roma. Vuol dire rendere omaggio a quella Roma che fu il centro tra i più attivi e organizzati dell'antifascismo, come è detto bene nella motivazione che il Presidente della Repubblica Zelio Ciampi nel 2004 redasse per conferire al Quadraro la medaglia d'oro al valore della resistenza. E vuol dire anche rendere omaggio alle migliaia di persone che combatterono, molti perdendo la vita, per affermare i valori della libertà, della giustizia e della pace. Per questo a voi e all'Associazione Nazionale dei Reduci della Prigionia, ai promotori e agli organizzatori, va il ringraziamento dell'amministrazione capitolina e quello nostro personale, del commissario mio e di tutti noi subcommissari. C'è qui con noi anche il collega generale De Milato, che è subcommissario nella squadra che amministra il comune, perché è un'occasione questa per ricordare quanto fu importante la lotta della resistenza popolare romana, che contribuì a cambiare il destino non solo di Roma ma di tutto il paese. Il Quadraro è un luogo straordinario, carico di storia, e nessuno in quella primavera del 44 sentiva il bisogno di finire ancora sui libri. Questo diceva Walter De Cesaris nella Borgata Ribelle, che è una testimonianza in memoria di questo grande dolore che è ancora presente, perché tante furono le persone che combatterono e morirono in quegli anni per l'affermazione dei valori democratici. Momento particolare della storia del quartiere è rappresentato proprio dagli eventi legati al rastrellamento e in genere dal ruolo svolto dai suoi abitanti durante la resistenza. E Don Gioacchino Rey, il parroco delle trincee, come lo chiamava Pio XI, in ricordo della sua missione di cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale, fu una di quelle persone che resistettero, che si esposero. fortemente. La sua figura di sacerdote, era il parroco di Santa Maria del Buon Consiglio, emerse nitidamente in occasione di quel rastrellamento. In silenzio, nell'ombra, Don Gioacchino Re si batté per la sua borgata sia durante il rastrellamento e sia nel dare conforto e aiuto materiale e spirituale alle famiglie di coloro che vennero deportati. Ma Don Gioacchino compì anche un atto importantissimo nell'ambito della lotta di liberazione e in conseguenza della repressione fascista e nazista, a testimonianza del legame che ebbe con il Quadraro, un legame che visse con forza e con passione. Raccolse i nominativi dei deportati e grazie a questa sua intuizione si è potuto nel tempo far riconoscere a buona parte di coloro che ne avevano diritto le provvidenze e le qualifiche, tutti i benefici che la legge poi riconobbe loro, perché quegli elenchi sono gli unici rimasti, non era stato poi possibile reperire documentazione dagli atti in Germania, dagli atti dei tedeschi, perché non si poterono reperire. Ed è quindi per l'elevato spirito di abnegazione, di solidarietà sociale che ha contraddistinto l'opera di Don Gioacchino Re e con l'intento di valorizzare sia la vicenda storica e il ricordo dei rastrellati, che l'amministrazione capitolina ha inteso deliberare a favore della memoria di Don Gioacchino Re, quale uomo e sacerdote di elevate qualità morali e civili, che si prodigò anche a rischio della propria vita in favore delle vittime e delle relative famiglie del rastrellamento avvenuto il 17 aprile del 44 nel quartiere romano del Quadraro. Ed è il nostro modo dell'amministrazione di essere presente a una partecipazione collettiva nello spirito di appartenenza a una comunità, a un territorio così importante per Roma, perché la storia del Quadraro non è soltanto la storia di un quartiere, è una parte fondante della storia di Roma, un tassello importante della storia della città, e considerata dal punto di vista non solo politico ma anche dal punto di vista umano, è il retaggio storico, è quella memoria che deve rimanere, che è importante e che, proprio perché sono passati tanti anni, deve rimanere ancora più viva, perché situazioni del genere non abbiano a ripetersi nel tempo, come monito per tutti noi. Grazie.
Grazie di queste precisazioni e di queste squisite parole, ma permettetemi prima di tutto, a questo punto dell'inizio dell'incontro, ringraziare il commissario straordinario di Roma Capitale, prefetto Francesco Paolo Tronca, per l'attenzione con cui ha accolto l'iniziativa dell'ANRP espressa con la delibera numero 23 del 29 febbraio 2016, avanzando la proposta per il conferimento di una ricompensa, per noi comuni mortali digasi medaglia, al merito civile alla memoria di Don Gioacchino Re e infine per averci ospitato in questo significativo luogo. L'associazione che ho l'onore di rappresentare ha voluto conferire particolare rilevanza a questo incontro con l'intento non solo di ricordare a 72 anni dagli accadimenti la drammatica vicenda dei rastrellati del Quadraro, ma con essi anche Don Gioacchino Re, nobile e valoroso parroco di Santa Maria del Buon Consiglio, nato a Lenola, oggi Latina, all'epoca forse Caserta, penso, il 26 luglio del 1888. Don Re è stato colui che si è prodigato per la sua borgata, sia durante l'azione predatoria che nel successivo conforto verso le famiglie dei rastrellati. A questo punto la parola è d'obbligo al sindaco di Lenola, professor Andrea Anton Giovanni, che prego di... non lo vedo,
È lì.
Ecco, prego. Questa splendida e colta Migro cittadina che ha dato i medagli a Don Gioacchino Rey è situata all'interno del parco degli Arunci, con una suggestiva visuale sul Mar Tirreno. Ho detto bene?
Sì.
Grazie.
Buongiorno a tutti, saluto innanzitutto il prefetto di Roma, dottor Franco Gabrielli, saluto i rappresentanti del Comune di Roma, il dottor Renzo Orlanducci, presidente nazionale della ANRP, saluto i familiari di Don Gioacchino Rey, i nostri concittadini, i colleghi assessori, consiglieri intervenuti, voi tutti presenti. Porgo a voi il saluto mio personale, dell'amministrazione comunale e della cittadinanza leninese a questa assemblea, riunita per portare alla nostra attenzione una figura esemplare, così come sta emergendo e fino a qualche tempo fa a noi sconosciuta, qual è quella di Don Gioacchino Rey, nostro concittadino. Voglio innanzitutto ringraziare il commissario straordinario di Roma Capitale, prefetto dottor Francesco Paolo Tronca, per aver richiesto il conferimento di una ricompensa al merito civile alla memoria di Don Gioacchino Rey per gli avvenimenti accaduti per mano delle truppe tedesche di occupazione di Roma il 17 aprile 1944 nella zona del Quararo. E ringrazio altresì per la proposta e per l'azione di stimolo esercitata l'Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari, nelle persone del presidente Enzo Orlanducci e dello storico professor Pierluigi Amen, a cui va il merito di aver portato a conclusione un lavoro di riscoperta attento e puntuale. Don Gioacchino nasce a Linola nel 1888 e a Linola vive la sua infanzia fino a maturare la scelta di donarsi alla Chiesa Cattolica. L'Enola in questi anni è un villaggio di circa 3.000 anime, concentrate in massima parte all'interno del centro storico, nel passato terra di confine del regno borbonico, ove si rifugia dalla Sicilia Francesco Ingrao, garibaldino, per sfuggire alla cattura, persona illuminata, sindaco di L'Enola per diversi lustri e nonno di Pietro Ingrao, recentemente scomparso, già presidente della Camera dei Deputati. Mi piace avvicinare in questa occasione la figura di Don Gioacchino Rey, che in occasione del rastrellamento del Quararo del 17 aprile 1944 seppe spendersi per quanti versavano in situazione di bisogno ed offrì se stesso in cambio di prigionieri a quanti nello stesso periodo a L'Enola, nel comune di origine, soffrivano per eventi del secondo conflitto bellico. L'Enola è comune bombardato il 23 gennaio del 1944 con 58 civili morti, molti feriti, ma ancor più crudele fu l'azione dei liberatori, truppe di marocchini agli ordini del generale Chouin che il 22 maggio 1944 si accanirono sulla popolazione civile. Il bilancio fu tragico, in un villaggio di poche anime 184 donne furono violentate, 18 uomini, 2 donne assassinate per aver resistito alla violenza, 2 donne morte per emorragia in seguito alla violenza. Molti non denunciarono la violenza subita. E per queste triste vicende il nostro gonfalone, merito dell'allora amministrazione comunale, è insignito della medaglia d'oro al valor civile. E quindi mi si è consentito avvicinare la figura di Don Gioacchino Rey ai lenolesi che nel corso della guerra lottarono nelle truppe partigiane per restituire al paese la libertà, all'Italia la libertà, a quanti nel nostro comune si adoperarono per alleviare le ferite della guerra, in particolare a Monsignor Valente, parroco di Lenola, a Don Gioacchino Grossi, all'opera encomiabile che svolsero i medici Oreste Liguori, dottor Pantozzi, all'opera che svolse l'allora ostetrica Alessandrina Rey, sorella di Don Gioacchino. Concludo questo mio breve intervento rinnovando il ringraziamento mio personale della comunità di Lenola all'azione di riscoperta della memoria storica e al ruolo che Don Gioacchino Rey ha svolto in Roma alla causa della liberazione, affinché questa azione sia monito alle nuove generazioni perché si affermi e cresca la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli. Grazie.
Grazie Sindaco, sempre per l'economia sono molto rapido, quindi passo subito la parola all'onorevole Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa, quale rappresentante del Dicastero vigilante delle associazioni combattentistiche come la NRP. Non posso non ricordare la sua sempre squisitezza nel seguire con attenzione e purtroppo con tanta vigilanza l'azione che compie l'associazione, il ruolo dell'associazione, ma è un conforto saperlo.
Grazie, intanto buongiorno a tutti. In genere questi inviti mi ringraziano sempre e io cerco sempre di ribaltare, ma prima o poi ci riuscirò, ribaltare il discorso, nel senso che credo che in piccole manifestazioni come queste sia un dovere istituzionale da parte del governo esserci. Certamente non possiamo essere dappertutto, però evidentemente in celebrazioni come queste, che vanno ben al di là dell'importanza della persona e lanciano dei messaggi che vanno ben al di là di questa bellissima sala, evidentemente c'è un dovere istituzionale ad esserci anche a fare delle considerazioni. Quindi grazie per l'invito, veramente apprezzato e sentito. Ovviamente il mio intervento, ha detto il professor Landucci, sono rappresentante dell'organo vigilante. Che significa essere organo vigilante? Secondo me essere organo vigilante significa innanzitutto dirvi che la difesa ha circa 60 fra associazioni combattentistiche e d'arma, che rappresentano un po' uno spaccato di tutto quello che è la cultura della tradizione e della storia. Noi affidiamo alle associazioni d'arma la memoria dei valori, delle tradizioni e di quello che è successo durante non solo la Seconda Guerra Mondiale, ma durante, diciamo, un periodo ben più ampio, tenuto conto che ci sono delle associazioni anche che si rifanno a Giuseppe Garibaldi. Quindi, però essere organo vigilante significa due cose: al di là della parte amministrativa, significa valutare il prodotto delle associazioni d'arma. E allora io devo dire che il prodotto delle associazioni d'arma è un prodotto molto serio e molto significativo. Quello che possiamo apprezzare nella manifestazione di oggi, nel ricordo di oggi, è evidentemente la concretezza di questa attività da parte di un'associazione in particolare, la NRP, però delle associazioni in senso generale. E quindi è evidente che c'è un percorso e dei valori dietro tutte le associazioni che alcune volte noi ci dimentichiamo, mentre invece le associazioni sono effettivamente una parte essenziale anche del Dicastero della Difesa e delle Forze Armate in senso generale. Devo dirvi che occasioni come queste in genere mi consentono di fare delle considerazioni sulla memoria, ma per dire che c'è, e ce l'hanno già evidenziata, la memoria dei fatti, la memoria delle persone e la memoria dei valori che discendono dai fatti e dalle persone. E allora su questo io non ritorno, perché è stato ben evidenziato, ma mi pongo una domanda come me la sono posta altre volte e vorrei che ognuno di noi se la ponesse, e cioè: ma serve la memoria? Questo perché, fra le altre cose, questa domanda, ma serve la memoria, non la dobbiamo tanto chiedere a quelli della mia generazione, ma la dobbiamo vedere proiettata verso i giovani, perché poi i veri destinatari di manifestazioni come queste sono i giovani, e se sbagliamo i destinatari, gli obiettivi e gli indirizzi che diamo, abbiamo sbagliato manifestazioni e destinatari. Allora, perché serve la memoria? Serve la memoria per due motivi. Primo, perché, come ho detto altre volte, la mia generazione ha avuto una fortuna. I nonni che mi hanno raccontato della Prima Guerra Mondiale e i genitori che mi hanno raccontato della seconda guerra mondiale e della resistenza. Ma questi attori stanno sparendo, stanno finendo, quindi non ci sarà più la possibilità di avere direttamente dagli attori dell'epoca la voce o la cronaca di quello che è successo. Ma il secondo motivo è perché la domanda è: ma il mondo attuale è il mondo che volevamo? È il mondo che ci volevano lasciare chi ha fatto la seconda guerra mondiale o chi ha fatto la resistenza? E la risposta non può che essere, ahimè, negativa. E allora serve la memoria di questo. Negativa per un semplice motivo, perché basterebbe pensare a quello che c'è a livello geostrategico con l'avvento di ISIS nel quadro di carattere internazionale, l'opposizione a tutto quello che è diversità, diversità religiosa, diversità culturale e diversità sociale. Ecco perché serve una memoria che vada ben al di là di Don Gioacchino Rei, a cui evidentemente unisco il mio applauso, a quello dei relatori che hanno già evidenziato e tratteggiato la sua figura, ma una memoria che ci riporti effettivamente a essere convinti e coscienti che ognuno di noi è ancora un attore responsabile in una via che deve portare alla conferma dei valori di pace, di sicurezza, di democrazia che ci hanno lasciato le generazioni che ci hanno preceduto, e soprattutto un messaggio che è quello della solidarietà, della testimonianza e soprattutto di lotta a quella che considero la malattia più caratteristica del nostro secolo, l'indifferenza. Grazie.
Ringrazio l'onorevole Domenico Rossi per la puntualità del suo intervento, ma sono sempre preoccupato dello svolgimento di tutti gli interventi di oggi. Dal 2014 la NRP, con la piena collaborazione e sostegno della Prefettura e dell'Archivio di Stato di Roma, ha avviato una ricerca documentale sul rastrellamento del Quadraro, al fine di ricostruire il filo spezzato della memoria, colmare una laguna troppo a lungo protratta e dare un fattivo contributo per non disperdere il patrimonio storico, culturale e umano legato a una vicenda individuale e collettiva che per rilevanza ed efferatezza resta difficile dimenticare. Nel dare la parola al dottor Franco Gabriele, prefetto di Roma, che con squisita cortesia e senso delle istituzioni ha continuato nel tempo a sostenere la nostra ricerca, tengo a precisare che grazie a loro, un segno loro di consenso, mi hanno permesso di evitare qualsiasi protocollo. Quindi non è che parla prima uno dopo un altro, ho cercato proprio di non rispettare il protocollo, anche considerando gli impegni che ognuno di loro ha. Grazie.
Il protocollo è perfetto, ha parlato prima il rappresentante del governo e poi chi modestamente o immodestamente lo rappresenta sul territorio. No, Presidente, intanto buongiorno, saluto il Presidente Orlanducci, il Subcommissario, il Sottosegretario di Stato, il Vicepresidente della Camera, nonché candidato a queste importanti consultazioni elettorali, il Sindaco che mi ha salutato e ovviamente tutti voi che oggi ci onorate della presenza. L'incontro di oggi, a cui sono davvero lieto di partecipare, costituisce un'ulteriore significativa tappa di un percorso di proficua collaborazione tra la Prefettura di Roma, Roma Capitale, l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione, i loro familiari e l'Archivio di Stato. Tutto ha inizio nell'aprile del 2014, quando l'Archivio di Stato di Roma e la NRP hanno avviato i primi contatti con la Prefettura chiedendo l'autorizzazione alla consultazione della documentazione concernente la concessione della qualifica di deportato e internato civile ai cittadini residenti in Roma e provincia. Tale preziosa documentazione cartacea, detenuta presso l'area 4 quinquies della Prefettura, è costituita da un fondo di circa 98 faldoni, i quali contengono la documentazione istruttoria afferente circa 3.000 procedimenti individuali. A ciò deve aggiungersi un certo numero di pratiche che non sono state definite perché gli aventi diritto non hanno proceduto, dopo la presentazione della domanda, a fornire gli ulteriori documenti necessari,
oppure non hanno completato l'iter secondo le specifiche richieste dei funzionari addetti. Di queste pratiche individuali, circa 150 sono quelle che riguardano i rastrellati del Quadraro, che sono emerse fino ad ora dallo spoglio effettuato faldone per faldone. In proposito, un doveroso ringraziamento va in particolare al professor Pierluigi Annan, che con minuziosa accuratezza e grande passione ha condotto in questi anni la ricerca, e consentitemi anche al dottor Capuzzi della Prefettura, che con un intelligente e sapiente garbo ha prestato l'assistenza doverosa. La predetta ricerca, ormai quasi completata, dal momento che mancano da verificare solo una decina di faldoni, ha riportato alla luce, o meglio ad una diversa luce, un materiale istruttorio di estremo interesse per la ricerca storica. Infatti, va considerato che le istanze per il riconoscimento della qualifica di deportato e internato civile di competenza prefettizia, presentate tra gli anni 40 e gli anni 90 del Novecento, sono state corredate dagli interessati attraverso certificati, lettere, attestazioni, narrazioni che costituiscono un patrimonio documentale e archivistico di estremo rilievo. Ed infatti, già dopo pochi mesi dall'avvio della ricerca, è stato possibile, il 3 dicembre del 2014, presentare presso l'Archivio di Stato di Roma i primi risultati della ricerca sul rastrellamento del Quadraro a Roma. Rastrellamento avvenuto, come noto, il 17 aprile del 1944 e voluto come risposta all'azione dei partigiani di Via Rasella, che ebbe come conseguenza immediata l'eccidio delle fosse ardeatine. In tale vicenda, la figura di Don Gioacchino Re si segnala innanzitutto per l'eroismo dimostrato, ora ampiamente ricordato dalle motivazioni della delibera numero 23 del commissario straordinario di Roma Capitale, con i poteri della Giunta Capitolina, che propone il conferimento di una ricompensa al merito civile alla memoria di Don Gioacchino Re. La figura di Don Re va però anche ricordata sotto il profilo specifico della ricerca storica, per una non meno importante iniziativa adottata dal buon parroco in quel frangente, iniziativa che oggi, a distanza di tanti anni, risulta in tutta la sua importanza, ovvero perché il sacerdote ebbe l'intuizione di raccogliere i nominativi dei deportati dai nazisti compilando appositi elenchi e consentendo ora a noi di incrociare tali nominativi con i dati della prefettura e di altre fonti, anche al fine della concessione delle onorificenze. Ciò appare ancora più rilevante se si considera che invece gli elenchi dei rastrellati compilati dai tedeschi non sono mai stati reperiti. Dunque, in Don Gioacchino vediamo fuse in qualche modo passione civile e metodo scientifico, eroismo e scrupolo, per così dire, archivistico. Questo virtuoso mix è, a mio avviso, anche il pregio di fondo della ricerca storica sui fatti del Quadraro, cui la Prefettura di Roma ha collaborato. Attenzione giuridica e scrupolo burocratico si fondono in una combinazione vincente. Infatti, certamente la documentazione acquisita e conservata dalla Prefettura è nata per un fine che è di tipo giuridico-amministrativo, burocratico, direbbe qualcuno in termini non certamente elogiativo, volto al riconoscimento di uno status o di benefici anche economici. Oggi, tuttavia, essa riveste, per il merito di chi ha saputo valorizzarne anche questo profilo, una valenza ancora più pregnante e duratura, in quanto è vocata a divenire una testimonianza storica di prima mano. Man mano che gli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale si fanno più lontani nel tempo e scompaiono i diretti interessati, sempre più diventano preziose le carte che documentano, a volte con grande dovizia di particolari, quelle tragiche vicende che sono ancora e devono rimanere alla base del nostro patrimonio valoriale, della nostra Costituzione vivente. Va quindi sottolineato che un progetto di ricerca storica, quale quello che è stato avviato, risulta non solo estremamente interessante per i contenuti che propone e diffonde, ma è anche, a ben vedere, da apprezzare per il metodo, che chiamerei sinergico, sotto un duplice punto di vista. Anzitutto per la collaborazione interistituzionale e tra le istituzioni e le realtà associative. In secondo luogo per la sinergia delle competenze e delle prospettive. Infatti, per far emergere il valore del fondo prefettizio correvano insieme l'occhio esperto del funzionario amministrativo di ieri e di oggi, che conosce i dettagli della materia, che cura il procedimento amministrativo con attenzione e senso del dovere e conserva i fascicoli. La minuziosa e certosina capacità di leggere i documenti e di vivere un archivio, tipica dell'esperto di archivi e di ricerca storico-documentale. la passione civile dell'associazione e delle famiglie dei reduci che si dedicano a far rimanere vive le pagine fondamentali della storia della nostra patria, nonché le vicende umane e sociali della città di Roma. Infine, la volontà dell'ente locale di dare lustro nelle varie forme possibili ai suoi cittadini illustri. E ciò anche mediante gli strumenti che la normativa vigente, come le onorificenze, offre per riconoscere il merito, l'onore appunto, agli uomini e alle donne che sono stati un esempio fulgido di abnegazione, di eroismo in tempi oscuri, quale appunto la figura di Don Gioacchino Reo che oggi commemoriamo. Mi auguro che questa proficua collaborazione possa continuare ed essere in futuro ancora più fruttuosa. Ringrazio tutti i presenti per il lavoro svolto e per l'attenzione e auguro a tutti noi un altro importante passo su questa strada. Grazie.
Grazie. Signor Prefetto, ci segua sempre nelle nostre azioni con un certo... La parola adesso al professor Paolo Buonora, direttore dell'Archivio di Stato di Roma, dove è stato possibile consultare documenti, immagini e dati.
Un saluto alle autorità presenti, un caloroso saluto all'associazione per aver promosso questa iniziativa assieme a noi. È difficile, a parte portare i saluti ufficiali dell'istituzione dell'Archivio di Stato di Roma, è difficile aggiungere qualcosa dal punto di vista archivistico a quanto ha detto il prefetto Gabrielli, la cui competenza in materia archivistica ricorda quando gli archivi erano sotto il Ministero degli Interni, evidentemente. Dunque, permettetemi di esprimere la mia gioia a trovarmi qui oggi attraverso il versante piuttosto della memoria. Io sono cresciuto a 300 metri dalle Fosse Ardeatine e nella nostra casa di famiglia c'era un album di fotografie. Tra queste foto dell'immediato dopoguerra ce n'era una in cui mia madre, c'erano mia madre e mio padre fidanzati, e mia madre aveva notato il peso che loro avevano in quel momento. Erano fortemente denutriti, mio padre si prese anche la tubercolosi, era un disertore, si nascondeva dietro un finto muro perché non fosse trovato dai nazisti. Ora, perché dico queste cose? Per introdurre un concetto di una bravissima storica di Roma, una storica contemporanea che si chiama Lidia Piccioni, che ci spiega come le dominanti di quei mesi dell'occupazione nazifascista di Roma furono la fame, la paura e l'attesa. E ci spiega che Lidia Piccioni, nel momento in cui il re scappa e c'è questa grossissima vacanza di poteri, i preti romani assumono un ruolo straordinario, tutti i preti romani. Voglio qui ricordare i principali personaggi che sono noti, ma evidentemente ce ne sono stati molti altri meno noti, e cioè Don Giuseppe Morosini, Don Pietro Pappagallo, di cui si discusse qualche anno fa di trovargli un posto nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme, si discusse col Ministero degli Esteri, con e Padre Libero Raganella. Padre Libero Raganella era il sacerdote di San Lorenzo e scrisse un bel libro di memorie, curato, edito sempre da Lidia Piccioni, che si intitola significativamente Senza sapere da che parte stanno. Ecco, questo aiuto del clero alla popolazione romana, lo dico da laico, ma è senz'altro stato un fenomeno assolutamente rimarchevole, oltre naturalmente allo sfortunato sacerdote del Quadraro, che come sappiamo morì poi nel dopoguerra per un banale incidente stradale. Ora, questo un po' per introdurre quello che suppongo diranno gli storici dopo, per ringraziare anche il professor Pierluigi Amen delle nuove interpretazioni che hanno aggiunto un'altra visione a quanto avevano già detto in passato Anna Balzarro, Walter De Cesaris, che ha pubblicato parecchie memorie su questi eventi del rastrellamento. Qualcosa di più istituzionale. Alla competenza con cui il prefetto Gabrielli ha discusso il fondo della prefettura che dovrà essere versato in archivio di Stato di Roma, aggiungo che abbiamo da pochissimo tempo una prospettiva, cioè quella di avere una nuova sede alle caserme del Trullo che il demanio militare ha finalmente dato all'archivio di Stato di Roma. Io spero che la politica, che comunque ha bene operato per raggiungere questo risultato, non trascuri di completare l'operazione, presumo costruendo una nuova sede, perché le baracche fatiscenti che noi abbiamo adesso non sono assolutamente in grado di ospitare un edificio consono che ci consenta finalmente, perché è una cosa che noi archivisti romani aspettiamo da tantissimi anni, poter essere all'altezza della situazione e dei compiti che la ricerca della storia contemporanea ci richiede. Grazie.
Professore, sono contento che possiamo essere utili a aver lanciato questo grido di dolore e mi associo completamente alle sue parole nell'associazione in quello che può per concorrere a salvare la nostra storia, perché attraverso i documenti salviamo la nostra identità. Grazie. A questo punto doveva intervenire il senatore professor Adriano Sicini, che mi ha fatto pervenire, cioè trovandosi nella indisponibilità di un piccolo incidente di percorso, di essere presente, e a questo punto non voglio perdere il suo messaggio, perché mi ha fatto pervenire un messaggio, e prego la dottoressa Giulia Scarpino, vice segretario generale della nostra associazione, nonché responsabile, più questo, dell'ufficio legale dell'associazione, di leggere, e pensavo sempre in questa libertà di leggere prima la motivazione della medaglia d'argento del senatore Adriano Sicini, che da questa solo motivazione si capisce subito chi è il personaggio, e dopo, salvando tutti le gentili parole che mi ha riservato, andiamo direttamente al messaggio che ha mandato. Grazie.
Grazie. Già detenuto per antifascismo, contraeva in carcere grave malattia e, riconquistata la libertà alla caduta della dittatura, si ergeva nobile assertore di ogni libero principio contro gli oppressori. Organizzava una valorosa, forte formazione partigiana, alla cui testa compiva numerosi atti di sabotaggio ed azioni di guerriglia, costituenti numeroso serto di eroismi che infiora il periodo della lotta clandestina, dalle giornate di Porta San Paolo a quelle della liberazione di Roma. Braccato dalle polizie nazifasciste, riusciva due volte ad evitare l'arresto, occultando documenti importantissimi che, se fossero caduti in possesso del nemico, avrebbero compromesso il movimento partigiano locale e le personalità in esso implicate. Perseguitato sugli affetti familiari e benché fisicamente menomato, non desisteva dalla lotta e persisteva nella sua azione di comando dei suoi prodi, infondendo in essi l'ardire e la fede per il conseguimento della vittoria. Bello esempio di valoroso combattente e di capace organizzatore. Questa è la motivazione.
E adesso se dai lettura di questa lettera. Grazie.
All'alba del 17 aprile 1944 stavo dormendo, ospite di un dirigente della formazione partigiana, Banda Costantino Rossi, che faceva parte di una numerosa organizzazione militare chiamata Bandiera Rossa, una delle tre più forti insieme alla nostra e a quella garibaldina, e che operava a Roma e nel Lazio. Mi ero recato il giorno prima in quella che era l'ottava zona, tra le quali il comando militare partigiano, del quale facevo parte, aveva diviso Roma, ed ero lì presente insieme al referente di zona del Movimento Comunisti Cattolici, Elio Califano, per stabilire un coordinamento sulle azioni da compiere. La casa era sita verso la fine di Via dei Quintili, a circa 200-300 metri dall'inizio della zona Torpignattara, sulla Casilina, che è confinante con la zona del Quadraro. Su incarico di Don Gioacchino Rei, che era al corrente della nostra presenza, giunse un'anziana signora per avvisarci di allontanarci rapidamente dalla casa, in quanto i tedeschi stavano effettuando un rastrellamento nella zona. Senza perdere tempo uscimmo e ci dirigemmo di corsa verso Torpignattara. Quasi incrociammo le forze tedesche che arrivavano a passo di marcia a chiudere il perimetro della zona del rastrellamento e li evitammo solo per qualche attimo, probabilmente erano ormai le 5, si erano attardati rispetto all'altro lato del Quadrario Vecchio, quello vicino a Via Tuscolana. Dopo qualche giorno fu informato dell'avvenuto rastrellamento e di quanto aveva fatto Don Gioacchino Rei nell'interporsi tra i tedeschi e gli abitanti della borgata, tentando di salvare il salvabile nonostante l'angoscia di quei momenti e nell'aiutare successivamente le famiglie di tutti i deportati. Avendo avuto modo di avere con lui 4 o 5 incontri nel corso dell'occupazione di Roma per discutere sulle tecniche di contrasto ai tedeschi, mi sono fatto l'idea di un sacerdote coraggioso che si spendeva senza riserve, aiutava con coscienza la resistenza, i renitenti e i perseguitati che si nascondevano al regime, aveva rapporti con i vertici di tutte le organizzazioni resistenziali che si muovevano nella sua zona, fra i quali voglio ricordare Elio Califano per il Movimento Comunisti Cattolici e Nino Franchellucci per i gruppi di azione patriottica, comportandosi come un partigiano che faceva una battaglia per la libertà, senza coloriture politiche. Un uomo caratterialmente impetuoso che si era reso conto che bisognava agire al di là delle convenienze, senza timore del rischio al quale si sottoponeva, restando tuttavia fedele al suo compito di sacerdote, prescindendo da momenti favorevoli e avversi, e comunque era un uomo chiaro e diretto. Come già sottolineai in un mio articolo sul quotidiano Europa, pubblicato in occasione della concessione della medaglia d'oro al merito civile conferita il 17 aprile 2004 dal presidente Ciampi, allora decimo municipio di Roma, zona Quadraro, e in altri scritti come l'operazione Balena guidata da Herbert Kepler, non fu certo l'unica delle operazioni militari di guerra fatta dai nazisti a Roma, città aperta, ma fu anche una delle più clamorose e non so perché meno ricordate. E sono passati quasi 72 anni, così come sono rimaste nell'ombra la figura e le benemeritazioni di Don Rei. Tale figura, a mio parere, merita di essere ricordata ed onorata dalla Repubblica, al pari di quelle degli altri sacerdoti della diocesi di Roma che pagarono con la vita il proprio impegno umano e civile, Don Giuseppe Morosini e Don Pietro Pappagallo. Esprimo quindi tutto il mio apprezzamento per l'encomiabile iniziativa della NRP nell'aver promosso sia la ricerca storica scientifica sul rastrellamento del Quadraro, sia l'attività in essa connessa, e che l'illuminazione della nobile e sinora negletta figura di Don Gioacchino Rei possa avere luce. Grazie.
Auguriamo al senatore Ossicini una pronta guarigione. Uscendo un po' dalle regole, vorrei dare la parola a una figlia del Quadraro, Laura Coccia, che incidentalmente è anche deputato. La quale ci riferirà brevemente del suo impegno a sostegno della nostra iniziativa. Chiaramente ho tutta, sono un vero partigiano io, a favore dell'associazione. Grazie.
Grazie mille. Grazie veramente per il lavoro che state facendo. Sono qui per ringraziare innanzitutto il Comune di Roma per la delibera, perché per noi che nel Quadraro ci siamo nati e cresciuti, sappiamo benissimo chi è Don Gioacchino Re. Però è importante anche che venga riconosciuto e che gli venga dato il giusto tributo anche civile, nel riconoscimento di un percorso che anche la Chiesa Cattolica ha fatto nella lotta di liberazione, dando il proprio contributo anche in vite umane. Sono qui per dire due grazie, oltre a quello a voi e al Comune di Roma. Il primo grazie lo voglio dire ai reduci, a Sisto 40 e a tutti quelli che questa storia ce l'hanno raccontata e che ci hanno permesso oggi di essere qui a parlare del rastrellamento del Quadraro. Perché se loro non avessero avuto il coraggio e anche la generosità di non tenersi questa storia per sé, di non vergognarsi di essere stati rastrellati, deportati, umiliati, noi oggi probabilmente sapremmo poco o niente di quella che è stata un atto di guerra, il secondo rastrellamento civile per numeri dopo quello del ghetto a Roma. È stato un atto di guerra perché per chi come me per anni ha studiato e studia il nazismo sa che quello che è successo al Quadraro è successo in tante altre città d'Europa. Penso su tutti a quanto è successo al Veldiv a Parigi, un rastrellamento analogo. Il problema è che questo rastrellamento del Quadraro è un rastrellamento contro la popolazione civile non ebraica. Era un rastrellamento in cui si puniva la popolazione civile per l'appoggio ai partigiani. In un momento della guerra particolarissimo, perché sì, si stava perdendo, i tedeschi stavano perdendo il controllo dell'Italia e dell'Europa del Sud, ma ancora sul fronte orientale non erano chiarissime le dinamiche, ancora non c'era stato l'attentato del 20 luglio, che è un po' una pietra miliare del fronte orientale, di quello che avviene anche nelle dinamiche tra i vari reparti di esercito e SS. Ora, il mio grazie veramente a chi questa storia l'ha raccontata, a chi ha aiutato a scriverla e riscriverla per cercare di tramandarci la memoria di quanto è stato, e sarà nostro compito doverla tramandare così come ci è stata trasmessa. E poi l'ultimo grazie lasciatemelo dire alle donne del Quadraro, perché vedete, un atto di guerra che porta via ad una comunità tutti gli uomini tra i 16 e i 65 anni, tutti gli uomini abili al lavoro, è un atto che non colpisce solamente gli uomini che vengono deportati, ma colpisce anche le donne e i bambini che al Quadraro sono rimasti e che hanno dovuto sopravvivere nonostante l'assenza degli uomini. Quelle donne hanno fatto sì che il Quadraro rimanesse vivo. Perché vorrei ricordare una piccola cosa, ma nel rastrellamento del Quadraro non è stato preso un solo partigiano. Perché i partigiani si erano nascosti nel sanatorio Ramazzini, perché i tedeschi, come nel resto d'Europa, non entravano lì dove c'erano malattie infettive. Si sporcava la razza, per dirla con i termini loro. Quindi quest'atto di guerra contro la popolazione civile, contro la popolazione di Roma, va ricordato, e io sono veramente orgogliosa del fatto che finalmente anche dal Comune di Roma arrivano dei segnali forti in questo senso, di sostegno a chi questa memoria sta cercando di tenerla viva da anni. E vi invito, visto che questa sala è gremita come credo di non aver mai visto quando abbiamo parlato di Quadraro al di fuori del quartiere, a seguire tutte le iniziative che ci saranno nei prossimi giorni nelle strade del Quadraro, a partire dalla rappresentazione teatrale che è stata fatta del rastrellamento e di come appunto i civili hanno vissuto il rastrellamento. Io veramente sono orgogliosa di essere qui, sono orgogliosa del mio quartiere, un quartiere che molto spesso si sente quasi abbandonato, perché ha questa caratteristica ancora del borgo, dove ci conosciamo tutti, dove in fondo uno si aiuta con l'altro, però spesso avrebbe bisogno di qualcosa in più, di una mano, di non essere ricordato solamente il 17 aprile per quello che è stato, ma anche per quello che tutti i giorni noi facciamo per mantenere accesa la memoria. Un ultimo riferimento a quello che noi chiamiamo MURO, Museo Urbano Roma, che è nato proprio dalle strade del Quadraro e che ha portato sui muri delle case una volta fatiscenti e oggi rimesse a posto i più grandi artisti, i più grandi writers anche a livello mondiale. Uno di questi murales rappresenta appunto il rastrellamento del Quadraro. Qualche mese fa questo murales è stato deturpato, ci hanno disegnato sopra una stella, non so se più o meno a 5 punte, ma comunque sempre una stella. Chi vuole cancellare la nostra memoria ci troverà sempre attenti e vigili a ricordarci da dove siamo partiti, quali sono le nostre origini. Non basterà certo una bomboletta a cancellarci, perché noi saremo sempre qui e ricorderemo sempre i racconti di chi ci ha tramandato una storia di lavoro, di sofferenza, ma soprattutto la voglia di chi ha lottato sempre per dire che lui c'era. Grazie.
Grazie Laura. L'ho definita figlia del Quadraro, ma si è avvalsa pure del suo dottorato in ricerca in storia contemporanea, perché si ha messo in luce chiaramente, oltre le sue origini, anche la sua cultura. Con Ossicini, il generale Riccardo Bisognero e Michele Montagono, in questa sala c'è la nostra storia, Laura. Il generale è stato ufficiale che ha partecipato col Corpo di Liberazione Italiano, Italiano della Liberazione, agli avvenimenti a noi noti. È stato comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, oggi nostro presidente onorario. E Michele Montagono, lui sottotenente, cioè ufficiale dell'esercito italiano, internato nei lager nazisti dal 43 al 45, ma in modo particolare è stato deportato in un lager KZ di Unterlus, destinato quindi alla destinazione. Lui è stato uno dei fortunati a salvarsi. Quindi sono tutti presenti. E per noi è un grande orgoglio anche per avere Michele Montagono come presidente vicario. E per me è un grosso imbarazzo avere uomini del genere che hanno fatto la storia del nostro paese. Generale Bisognero, medaglia di bronzo al valor militare. Montagono, un encomio solenne. Quindi per noi oggi era giusto che nella giornata di ricordare gli internati civili ci fosse il vertice della nostra associazione. Per passare ora alla trattazione storica, o meglio storiografica, sul rastrellamento del Quadraro, cedo la parola al professor Lutz Klinkhammer, referente per la storia contemporanea dell'Istituto Storico Germanico di Roma, uno dei maggiori studiosi dell'occupazione tedesca in Italia 1943-45 e della guerra contro i civili. Grazie.
Grazie da parte mia, autorità, gentili signori e signori. Sono molto, molto lieto ed onorato di parlare in questa stupenda sala di un argomento che, di cui mi occupo ormai da due decenni, dell'occupazione tedesca in Italia, e penso che sono stato chiamato anche per dare un inquadramento più generale di questa vicenda, visto che in sala vedo tante persone che si sono occupati più direttamente della storia del Quadraro, come la professoressa Bazzaro, la professoressa Guidi e altri ancora. Il Quadraro non è stato l'unico rastrellamento durante il periodo dell'occupazione tedesca di Roma, che è stata un'occupazione molto particolare, perché praticamente considerata, tra virgolette, città aperta, anche se questa definizione data dal governo Badoglio non è mai stata accettata dai belligeranti, cioè dalle forze alleate da un lato, né dalle forze tedesche. E nonostante quindi un trasferimento delle truppe combattenti fuori Roma, c'è stata nonostante ciò una cinquantina di uffici tedeschi presenti che controllavano ferreamente l'ordine pubblico a Roma, grazie anche, diciamo, alla collaborazione delle forze della Repubblica Sociale, che erano pure presenti. E la particolare situazione di Roma e anche dell'Italia, perché Hitler aveva deciso di dare un assetto molto particolare a questa occupazione, quindi di sostenere un governo collaborazionista e controllarlo dall'interno attraverso l'ambasciata, che si spostò insieme al governo sul Lago di Garda. L'uomo forte di questo controllo fu l'ambasciatore tedesco presso il governo di Mussolini, Rudolf Rahn, che aveva anche un suo rappresentante a Roma. E poi ci furono i militari che controllavano il territorio del fronte e poi la polizia che fece capo al generale dell'SS Karl Wolff e alla sua struttura. Quindi come tutta l'Italia, anche Roma ha vissuto tre occupazioni. E la prima fase era quella della presa del potere da parte delle forze militari, la seconda quella di un'occupazione amministrativa nel territorio del ricostituito fascismo di Salò, e questa occupazione funzionò attraverso una fitta rete di uffici tedeschi che dominarono l'amministrazione italiana sia sul livello nazionale sia su quello provinciale, mentre la terza fase fu di nuovo caratterizzata da un'occupazione strettamente militare che cominciò con l'avvicinarsi del fronte. Essa fu pesantemente segnata dalle circostanze della ritirata tedesca e portò spesso a delle distruzioni di impianti industriali, di linee di comunicazione, di case e non di rado anche dei loro abitanti. Nella seconda fase di occupazione invece il potere discrezionale delle truppe combattenti fu limitato all'immediato territorio del fronte, mentre il resto del territorio occupato vide il diffondersi di una serie di uffici tedeschi di amministrazioni speciali nazionalsocialiste. E questo ha garantito anche lo sfruttamento del paese ai fini tedeschi, ai fini bellici, con il tentativo di accaparrarsi il massimo numero di forza lavoro. E c'è stato il progetto del plenipotenziario tedesco nazista per l'impiego della manodopera, Sauke, che volle portare dall'Italia in Germania più di 3 milioni di lavoratori. Il progetto è dal punto di vista nazista fallito, ma nonostante ciò l'organizzazione è riuscita ad arrivare attraverso rastrellamenti ad un numero di circa 60.000, 70.000 di rastrellati che venivano portati in Germania ai fini del lavoro. E tra cui anche quelli del Quadraro, sono da annoverare, e anche in buona parte quelli presi dall'Appennino tosco-emiliano. E quindi c'è una storia molto, una scoperta molto tardiva delle vicende del rastrellamento civile.